Sigmund Freud, Al di là del principio di piacere. Nella teoria psicoanalitica possiamo sostenere senza riserve che l'andamento dei processi psichici è regolato automaticamente dal principio di piacere. Pensiamo cioè che esso sia sempre messo in moto da una tensione spiacevole e che si orienti in modo tale che il risultato finale consista nell'abbassamento di questa tensione. In altre parole, in un annullamento del dispiacere o in una produzione di piacere. Ora, se nella considerazione dei processi psichici che formano l'oggetto della nostra ricerca teniamo conto di questo orientamento, noi veniamo a introdurre nel nostro lavoro un punto di vista economico. E se teniamo conto di questo fattore economico, che si viene ad affiancare a quello topico e a quello dinamico, io credo che saremo in grado di fornire la descrizione più completa ed aggiornata dei processi psichici stessi, e che una tale descrizione meriti di essere definita come metapsicologica. A questo punto non ci interessa di sapere se, introducendo la teoria del principio del piacere, ci siamo avvicinati o abbiamo adottato questo o quel principio filosofico, già consacrato dalla storia. Siamo pervenuti a formulare queste ipotesi speculative nel tentativo di descrivere e di spiegare i dati dell'osservazione quotidiana nel nostro campo di indagine. Non è nostra ambizione nel lavoro psicoanalitico né di essere originali né di essere i primi. E le nostre osservazioni su cui si fonda l'ipotesi del principio del piacere sono talmente evidenti che non è possibile disconoscerle. D'altra parte, saremmo ben lieti di esprimere tutta la nostra gratitudine a qualsivoglia teoria filosofica o psicologica in grado di fornirci qualche informazione sul significato delle sensazioni di piacere e di dispiacere che esercitano su di noi un'azione così perentoria. Ma, ahimè, da questa parte nulla ci viene offerto per i nostri scopi. Ci troviamo nella regione più oscura e inaccessibile della psiche. E, poiché non possiamo evitarne il contatto, pensiamo che la cosa migliore sia formulare l'ipotesi meno rigida possibile. Ci siamo così decisi a mettere in rapporto piacere e dispiacere alla quantità di eccitazione che è presente nella vita psichica, ma non è legata in alcun modo, e a collegarli in modo tale che il dispiacere corrisponda a un aumento e il piacere a una diminuzione di tale quantità di eccitazione. Con ciò non vogliamo implicare una pura e semplice correlazione tra l'intensità delle sensazioni di piacere e di dispiacere e le corrispondenti modificazioni nella quantità di eccitazione, e tantomeno crediamo, sulla scorta di tutto quello che ci ha insegnato la psicofisiologia, a rapporti direttamente proporzionali. Il fattore determinante della sensazione è probabilmente il grado di aumento e di diminuzione della quantità di eccitazione che si verifica in un determinato periodo di tempo. L'osservazione sperimentale potrebbe qui giocare una parte di rilievo, ma non è consigliabile per noi psicoanalisti spingersi troppo in là in simili problematiche, finché non disponiamo di osservazioni definitivamente comprovate. Non possiamo tuttavia restare indifferenti al fatto che un ricercatore così acuto come Fechner abbia formulato un'ipotesi su piacere e dispiacere, che nei suoi tratti essenziali viene a coincidere con quella a cui ci ha condotti inevitabilmente il nostro lavoro psicoanalitico. In una operina apparsa nel 1873, Fechner ha così formulato la sua ipotesi. Assodato che gli impulsi coscienti sono sempre collegati al piacere o al dispiacere, possiamo allora ammettere che piacere e dispiacere sono a loro volta collegati psicofisiologicamente a condizioni di stabilità e di instabilità. Questi rapporti ci forniscono una base per un'ipotesi che svilupperemo più dettagliatamente altrove. Secondo tale ipotesi, ogni accadimento psicofisico che superi la soglia della coscienza è accompagnato da piacere quanto più si avvicina alla stabilità totale, sempre naturalmente oltre un certo limite, ed è accompagnato da dispiacere quanto più si allontana da questa stabilità totale, sempre oltre un certo limite. mentre tra i due punti limite, che possono essere considerati le soglie qualificanti piacere e dispiacere, si viene a interporre un certo margine di indifferenza estetica. I fatti che ci hanno indotti a credere nel ruolo preponderante giocato dal principio del piacere nella vita psichica si esprimono anche nell'ipotesi secondo cui l'apparato psichico tenderebbe a mantenere al più basso livello possibile, o quantomeno a mantenere costante, il quantum di eccitazione presente. Ciò significa postulare il principio del piacere con altra terminologia, in quanto che, se il lavoro dell'apparato psichico è orientato a mantenere la quantità di eccitazione a livello più basso, ne consegue che tutto ciò che è suscettibile di aumentare tale quantità è destinato ad essere sperimentato come contrario al funzionamento dell'apparato stesso, in altre parole, a essere provato come spiacevole. Il principio del piacere scaturisce così dal principio di costanza. A sua volta, inferimmo il principio di costanza da quelle stesse osservazioni che ci costrinsero ad adottare il principio del piacere. Inoltre, una più dettagliata discussione dei fatti potrà illustrare come la tendenza che noi attribuiamo all'apparato psichico rappresenti un caso particolare del principio di Fechner della tendenza alla stabilità, di quella tendenza cioè a cui egli collega le sensazioni di piacere e di dispiacere. Facciamo comunque notare che, a rigor di termini, non è del tutto corretto parlare di dominio che il principio del piacere esercita sul corso dei processi psichici. Se un tale dominio esistesse, quasi tutti i nostri processi psichici dovrebbero accompagnarsi al piacere o portare al piacere, conclusione invece completamente smentita dalla generale esperienza. Il massimo che possiamo dire, perciò, è che esiste nella psiche una forte tendenza verso il principio del piacere, ma che tale tendenza è contrastata da certe altre forze e circostanze, di modo che il risultato finale non può essere sempre in accordo con la tendenza al piacere. Possiamo fare un paragone con quanto enuncia Fechner in proposito. Poiché, in ultima analisi, la tendenza a uno scopo non implica di necessità il suo conseguimento, e poiché, in generale, lo scopo si ottiene soltanto per approssimazione.